Luca Marchetti, Sky Sport, ciao Luca.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Quindi eppur si muove qualcosa, addirittura saltano gli allenatori anche quando non si gioca.
Beh, Luca. No, in B giocano, giocano
sì,
e
certo.
Purtroppo per il Genoa perdono.
Sì,
perché le ultime due sono arrivate due sconfitte, anche piuttosto dolorose, questa in casa col Cittadella, dove
l'ultima,
quella
sì.
Della resurrezione, nonostante Blessin avesse detto, no, i dilettanti, e quindi cercare di ricompattare un po' l'ambiente anche contro di lui se vuoi. Invece il Genoa ha fatto una partita non sufficiente, e non solo per vincerla ma addirittura per cercare di pareggiarla. Poi la Cittadella, che per carità ha sofferto ma non ha rubato niente, è andata a prendersi la vittoria contro il Genoa, è arrivata l'inevitabile momento, c'è Girardino che allenava la Primavera con buoni risultati, questo va detto. Peraltro Girardino ha cominciato a fare una carriera anche particolare, no? Perché ha iniziato subito in prima squadra, ha fatto la Provercelli, poi è tornato nei dilettanti, adesso ha rifatto una prima squadra, poi è ritornato in Primavera, sta cercando di trovare la sua dimensione, e questo è un passaggio che non so quanto possa essere duraturo. Di sicuro il turno infrasettimanale secondo me lo fa lui, ecco.
Quindi
almeno una partita dura, poi sai, le carte si possono giocare, no? Quando le cose magari cominciano ad andare bene, poi non si sa mai, intanto ha una ottima chance.
Però ha anche un fardello addosso importante, che il Genoa per esempio ha già 9 punti di distacco dal Frosinone,
capolista,
c'è tanto da rimontare, chiaro, in mezzo c'è una stagione tutta da giocare. Sono tanti, Luca, i campioni del mondo del 2006 che hanno avuto un'opportunità sulla panchina. Chi è che secondo te, non voglio dire chi è che se l'è meritata di più, però chi è che era più pronto, ecco, per fare l'allenatore?
Beh, oggi, ma numeri alla mano, il più pronto è Inzaghi, che ha già vinto dei campionati, Grosso, che sta facendo molto bene, gli altri diciamo che
cioè, mentre anche Gattuso
ha cominciato a fare
un po', anche Gattuso.
Certo, io sto pensando alla Serie B.
Io parlo in generale, sì.
Anche Gattuso, qualcuno ancora gioca, vedi Buffon. Qualcun altro ha smesso da poco, comunque non ha intrapreso la carriera di allenatore. Quelli che l'hanno fatto, diciamo che non hanno avuto sempre fortuna, hanno avuto la possibilità di mettersi in discussione sin da subito. Poi però, come tutte le cose, anche se sei un predestinato, bisogna fare esperienza, perché ti ricorderai che Inzaghi, quando ha preso la panchina, peraltro credo quando ha preso la panchina del Milan, il Milan non ha fatto malissimo, ma lui aveva bisogno di esperienza. E oggi, quando tu senti parlare Pippo Inzaghi, al di là dei risultati che riesce a ottenere, parla con una consapevolezza diversa, perché questi anni che sono passati, in cui lui ha dovuto affrontare delle situazioni complicate, complesse, avere a che fare con presidenti diversi, fra cui anche Cellino, doversi confrontare con situazioni di campo anche uniche come il discorso del Covid, cioè ti forgiano, la gavetta serve, non si può essere solo, fra virgolette, predestinati. Quelli sono i geni, e di geni ce ne sono pochi, poi ci sono quelli molto bravi che invece sanno cogliere le occasioni, ma se hai una base di esperienza in più viene un po' più facile. Per cui De Rossi, che oggi sta incontrando delle difficoltà, non è che è scarso come allenatore, ma semplicemente magari gli può mancare a lui e al suo staff qualche indicazione, qualche esperienza, appunto, per poter passare un momento più complesso rispetto agli altri. E poi pensi che è arrivato anche a stagione in corsa, già diventa un po' più difficile, no?
No, certo. Poi è vero anche che ci sono delle peculiarità, cioè c'è sia la gavetta che è fondamentale, Luca, sia l'allenatore che è più portato a fare l'allenatore, e magari quando giocava era più portato a fare il giocatore. Ecco, magari c'è un caso all'interno della famiglia Inzaghi, che potremmo dirlo, no? Simone ha dimostrato di essere più pronto una volta scelto di fare l'allenatore. Pippo avrà il tempo per continuare a farsi le ossa, ho sempre apprezzato anche un po' la voglia di fare poi la gavetta, di rimettersi in discussione, però poi ha sempre dimostrato che in campo era fenomenale, sulla panchina magari fa un po' meno la differenza, quello poi fa parte delle peculiarità, però come dici tu, la gavetta diventa importante sempre, a maggior ragione.
Ma vedi, cioè, tu hai citato Simone Inzaghi, no? Simone Inzaghi ha iniziato con le giovanili della Lazio, ha fatto un po' di esperienza lì, si è trovato in una situazione particolare l'estate di Bielsa, è stato promosso, ha sfruttato l'occasione e poi dopo è diventato quello che è diventato, un allenatore in grado di poter competere per vincere il campionato, no?
Sì, 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 sì. Poi ci sono...
Poi bisogna saperle sfruttare le situazioni, ma se Inzaghi non avesse fatto l'allenatore della prima area della Lazio, non sarebbe stato mai l'allenatore oggi dell'Inter e prima ancora della Lazio, prima squadra, quindi... Bisogna, perché poi quel tipo di esperienze lì ti aiutano a diventare un allenatore.
Certo.
Poi ripeto, bisogna anche essere fortunati, per carità, essere al posto giusto, al momento giusto. Se tu sei stato un grande calciatore, diciamo che queste opportunità possono essere più frequenti, ecco, rispetto a me. A me non me la daranno mai la panchina.
A me non te lo dico proprio, fanno pure bene, ovviamente. No, però... ti immagini, sai che bello. Però c'è da dire poi, ecco, tornando anche per esempio al discorso delle gavette, uno che ha fatto la gavetta, uno quasi non se n'è accorto, no? Però che ha fatto la differenza è Antonio Conte. No, molti certo. Pensano che sia nato con la Juventus, in realtà ha fatto una lunga Arezzo.
Ha anche passato delle situazioni complesse,
Sì.
Delle situazioni molto difficili, perché a Arezzo e a Bergamo è stato un anno, sono stati anni terribili per lui,
Sì. Sì.
Perché non è andata bene, e poi invece ci sono stati anni molto migliori, come Bari e Siena, per dire. Ma io mi ricorderò sempre, se lo ricorda anche lui, Antonio Conte. Peraltro nell'anno dell'Arezzo si divise la panchina con Sarri, e in quell'Arezzo fra i giocatori c'era Ranocchia. Era un Arezzo che, ti ricorderai, era in Serie B nell'anno in cui c'era anche la Juventus. Quindi noi andammo a intervistare l'Arezzo, l'allenatore dell'Arezzo di allora, che era Antonio Conte, che mi disse: io ho iniziato a fare questa avventura con l'Arezzo, io sono per l'Arezzo, non posso fare la Juventus perché io sono per la squadra, giustamente, no, la squadra per cui tifo, eccetera eccetera, ma se fra 5 anni non ho fatto l'allenatore serio, smetto. Dopo 5-6 anni, adesso non ricordo, 5-6, era l'allenatore della Juve,
capisci? Però quello che dici tu, non soltanto la gavetta, le situazioni che hai passato ti aiutano a crescere e poi ad affrontare inevitabilmente determinate piazze dove ti chiedono, ti arrivano pressioni addosso.
Dopo, lì sul discorso pressioni, no, se sei stato un giocatore di una squadra importante sei abituato, certo, a gestirle, a sapere gestire, ma sono diversi. Un conto se tu devi gestire la pressione perché la squadra non... Poi i capitani, chi è stato capitano, chi ha avuto la fascia al braccio, questo tipo di responsabilità l'ha sempre venuta un po' di più rispetto agli altri, no?
Sì, sì.
Ma sempre perché sei coinvolto maggiormente, diciamo così.
Emotivamente, certo.
E quindi diciamo, piuttosto che magari il numero 9 o il numero 10, che alle volte sono un po' più egoisti, ma non è detto che non siano stati capitani. Quindi diciamo che i capitani sono più portati a fare, a gestire questo tipo di pressione. Però se tu sei stato un giocatore di alto livello, sai gestire questo tipo di pressione, la stampa, sai già come funziona.
Sì,
ecco.
Sì.
Senti, visto... è vero che cambia il punto di vista, ma sai già come funziona.
Ah, quello è poco ma sicuro. Però, visto che stiamo parlando, ecco, intanto ho davanti sempre il monitor con Sky, mi fa piacere dirlo con te presente adesso, sto vedendo questa intervista, questa chiacchierata con l'avvocato Raffaella Pimenta, no? Che ha tantissimo. Tanto che spunto ha tirato fuori di cui vuoi condividere? Poi dopo, restando proprio a parlare di allenatori, c'è una domanda, una curiosità da chiederti.
Ma no, ma lo spunto della Pimenta è che è in generale, non è solo la chiacchierata di ieri, che... è che in questo mondo estremamente maschile è una figura diversa, con un atteggiamento anche diverso, sia nei confronti, credo, dei giocatori, sia nei confronti della stampa, anche nell'approccio, al di là della professionalità, che sicuramente non manca, però i punti di vista poi cambiano rispetto alle personalità, e naturalmente una personalità femminile ha chiaramente dei punti di partenza diversi, no? Rispetto a quella maschile.
Dopo la Granoskaya, è lei l'altra figura femminile di un certo spessore che si è affacciata nel mondo del calcio?
Sicuramente sì. Sicuramente. E oggi che non c'è la Granoskaya, è sicuramente la donna più potente nel calcio, la possiamo definire così.
Beh, direi di sì. Direi di sì. Ha avuto anche una bella eredità da mantenere, da gestire. Non
sì,
è...
beh, certo.
Non è roba
era da... lì, anche qui era lì. Sì. Era l'ombra, c'era. Poi dopo immagino che ci saranno anche delle ripercussioni, che qualcosa cambierà, perché chiaramente il collante non poteva che essere Mino, però lei era lì con lui,
esatto, quindi è cresciuta
buona
con
parte
lui
delle operazioni. Beh, certo.
Sa esattamente che lavoro faceva Mino Raiola. Luca, invece, ecco, parlavamo di Blessing, no? È esonerato, quindi Serie B chiaramente continua il processo di cambiamento sulle panchine, subentra Girardino, abbiamo detto degli allenatori campioni del mondo del 2006 che si sono affacciati subito su panchine anche di un certo spessore e importanza. Ti chiedo quali sono al momento, quando riprenderanno i giochi, le panchine attenzionate, ecco, se usiamo questo termine, della Serie A, cioè chi è che non può proprio sbagliare le prime due o tre partite della stagione che ricomincerà in Serie A?
Ma guarda, io credo che in Serie A chi doveva cambiare lo ha fatto. C'era una grande opportunità, una pausa mai vista. Chi aveva in animo di dover cambiare lo avrebbe potuto fare, lo avrebbe dovuto fare. Cioè cambiare al 4 di gennaio dopo che hai perso la prima, allora sei veramente un grandissimo fesso. Cioè se nelle prime due giornate ci sono dei cambi in panchina dovuti ai risultati che non arrivano, bisognerebbe che Striscia la notizia gli porta il tapiro. Perché non è che serve una sconfitta in più, una sconfitta in meno per mandare via un allenatore, dal momento in cui hai davanti un mese e mezzo di preparazione e di programmazione per il mercato, in cui tu puoi arrivare il 4 gennaio già con la squadra nuova. Se tu non hai approfittato di questa situazione qua e aspetti due risultati negativi per mandare via l'allenatore, sei il re dei fessi. Quindi mi auguro che non venga esonerato nessuno, ma non perché sono tutti bravi o perché voglio bene a tutti o perché non ho notizie, ma perché sarebbe veramente la più grande dichiarazione di mancanza di programmazione mai esistita sulla faccia della terra.
Anche perché, diciamocelo, se tu avevi una pausa di due mesi, no, concessa dal mondiale, tu ricostruivi tutto in questo periodo qua, non è che
devi rifare la preparazione, facevi tutto quello che volevi.
Esattamente.
Per cui, siccome si parlava, no, della Salernitana e che c'erano frizioni tra la parte tecnica e la proprietà, siccome si parlava, che ne so io, della Sampdoria che avrebbe potuto cambiare nuovamente se ci fossero stati i presupposti, magari di chiamare uno degli allenatori sotto contratto, no, io mi auguro che queste riflessioni di per sé le abbiano fatte. O il Verona, per esempio, l'ha messa a posto, no? Modo di, siccome avevano anche la necessità, ha deciso di continuare con Bocchetti nello staff, ma con Zaffaroni come primo allenatore. Benissimo, perfetto. Poi magari le cose non vanno comunque bene, ma intanto si è scelta una strada. Ecco, io mi auguro che chi non ha scelto, non ha scelto con consapevolezza, perché altrimenti veramente siamo nel regno dell'improvvisazione.
Sì, o come diceva qualcuno, non voglio aprire questa parentesi, dei dilettanti, che io ricordo quando, per esempio, ricordi quando Sarri disse: beh, se mi mandano via adesso, riferendosi ai dirigenti della Juventus, non penso che agirebbero da dilettanti. La mandò quella stoccata non da poco, ma ci torneremo. A proposito di Juventus, tanto ci sono già tre domande per te che tra poco condividerò insieme a te, Luca. A proposito di Juventus, ti chiedo invece se effettivamente pensi possa cambiare in questo scenario un po' il ruolo di Massimiliano Allegri, se possa essere un po' più compatto con Cherubini, un po' più, oltre a essere giocatore manager, ci sarà un ulteriore passo, cioè magari nel capire chi vuole restare, chi vuole andare via, chi, insomma, come cercare di migliorare una squadra che evidentemente mercato non ne farà a gennaio. E dobbiamo capire anche a giugno che tipo di mercato potrebbe esserci.
Questo
sicuramente
lo scopriremo anche in cammino, in corso d'opera, per cercare di capire anche quali saranno le direttrici della Juventus. Un po' di mercato lo dovrà fare per forza, non è che scompare la Juventus perché ci sono delle situazioni da dover definire in altri ambiti. E il ruolo di Allegri era comunque centrale, perché quando è stato richiamato Allegri era stato comunque al centro del progetto, che Rubini ha sempre avuto un ottimo rapporto con Allegri, al di là delle differenze di vedute che ci possono essere sulla gestione di una situazione, sull'acquisto di un altro, però diciamo che è sempre stato Allegri, con anche la sua forza dovuta ai risultati passati o futuri che si presume possano arrivare, no, a dettare un po' la linea, un po' l'agenda, sia per, ripeto, una questione di rapporti, sia per una questione appunto di visibilità. Questa cosa è stata rimarcata recentemente anche dalle parole di John Elkann, e quindi Allegri sempre più centrale rispetto a questo tipo di progetto qua, ma lo era a prescindere, cioè basta che guardi la campagna acquisti, cioè la campagna acquisti della passata stagione era legata a una serie di arrivi giovani e soprattutto italiani per andare incontro a una filosofia societaria più che quella allegriana. Questa campagna acquisti è una campagna acquisti molto aderente a quelle che sono le idee di Allegri, giocatori pronti, forti, maturi, esperti, tecnici, e poi dopo se giocano o non giocano chiaramente no, non dipende esclusivamente da lei, si dipenderà dagli infortuni. Però se tu pensi a Milik per rinforzare l'attacco invece che andare su altri giovani, e Di Maria e Paredes e Pogba, sono tutti giocatori che hanno un chiaro stampo, o Bremer, no? Hanno tutti un chiaro stampo.
No, no, è così. Bremer che tra l'altro ieri è sceso in campo, quindi ha fatto una mezz'oretta di partita anche lui. Ti faccio rispondere anche a te a questa domanda, Luca. Secondo te qual è ad oggi, visto un po' il percorso che stanno facendo tutte, la favorita per la vittoria finale? Chi vedi avanti più che altro? Chi vedi più avanti?
Io come quelli che hai detto prima, sono un po' più per la Francia piuttosto che per Brasile o Argentina.
Più squadra.
Tra le due, fino a ieri sera avrei detto finale Francia-Argentina. Ieri il Brasile ha meravigliato, non giocava contro la squadra più forte del pianeta, per carità di Dio, però ha fatto dei fraseggi, dei numeri davanti d'alta scuola. Se riesce a mantenere questo tipo di qualità davanti anche con avversari più importanti e questa tenuta difensiva dietro, insomma, incomincia a essere fastidioso.
Ti direi proprio di sì. Però da questa analisi ti viene fuori del mondiale fino ad ora, ti viene fuori più che un mondiale trascinato dal concetto di squadra, e qui mi riallaccio alla Francia per esempio, probabilmente c'è, è vero c'è Mbappé, è vero c'è Giroud, quindi c'è là il campione che trascina, però sai comunque c'è un allenatore che ha saputo sistemare una squadra che ha perso cosa? Ha perso, non aveva per la prima volta Matuidi, Kanté insieme, Pogba insieme, ha perso Benzema, ha comunque insomma qualcosa che ha dovuto registrare in corso d'opera, non si è persa d'animo, si è costruita e ha fatto comunque quello che ha fatto. Oppure proprio per la Francia, magari per il Brasile o per l'Argentina di Messi, è il campione che farà la differenza, perché l'unica squadra che non ha campioni ma che sta facendo la differenza col concetto del gioco, ma che difficilmente potrà andare fino alla fine, poi i miracoli esistono, è il Marocco per esempio, è una squadra che ha dimostrato di avere una fortissima solidità difensiva, soprattutto
gioco la Spagna, giusto? Sbaglio?
Ah sì, scusami, è la Spagna, col giusto? Gioco la Spagna, sì. Il concetto di
no, dico, però Marocco gioca con la Spagna nell'ottavo,
sì,
no?
Sì, esatto, perciò, però guarda, anche nel concetto di squadra, per esempio la Spagna è una che si appoggia più al concetto di squadra.
Anche la Spagna.
Esatto,
ha dei giocatori importanti anche la
però
Spagna.
Però sembra più una squadra di club per come gioca.
Sì,
non una nazionale.
Ma sì, esatto, perché ha dei giovani forti,
sì.
Non ha forse la superstar in attacco, ecco, il giocatore più forte, il numero 9, Morata, che conosciamo bene, ottimo giocatore, ma non è Messi,
certo.
Non è Cristiano Ronaldo, non è Mbappé. Io lo vedo più sempre come concetto di se devo scegliere, ti dico l'individualità. L'individualità in questo mondiale soprattutto conta di più, perché i grandi campioni fanno sempre la differenza, in queste grandi competizioni sono carichi a mille, si vede, basta che vedi Cristiano Ronaldo, basta che tocca il pallone con un capello e dice che ha segnato lui, Mbappé che vuole raggiungere Messi il prima possibile, Messi che si carica sulle spalle l'Argentina. E in Brasile il talento c'è Neymar, ma c'è Richarlison che sta facendo un mondiale strepitoso, comunque c'è Vinicius, cioè anche in Brasile davanti sta messo bene, no? Quindi per me comunque il talento vale più del collettivo. È chiaro che il talento inserito in un collettivo che funziona ti fa fare più strada, che la Francia ha questa grande particolarità che nonostante tanto talento sia rimasto a casa per infortunio, è comunque una squadra pazzesca. Tu pensi che non c'è Benzema che è il pallone d'oro, c'è Pogba, non c'è Kanté, non c'è Magnan, non c'è Hernandez il fratello che si è fatto male durante il mondiale, insomma cominciano a essere tanti, e nonostante questo sono una delle squadre che ha avuto più visibilità. L'altra squadra, ma tanto ne esce una fra loro due, è l'Inghilterra, che ha anche qui tra Bellingham e Harry Kane, il vecchio e il bambino, due giocatori che fanno la differenza, Foden, fanno la differenza. Allora, io se devi scegliere ti dico individualità sopra il collettivo. Senza
individualità
dubbio.
Sul collettivo, che poi fanno la differenza. È un po' quello che raccontava, cioè sono diversi allenatori che hanno anche questa scuola di pensiero. Io ricordo proprio in un intervento...
No, ma nei mondiali funziona, in un campionato forse il collettivo ti può aiutare, ma sicuramente ti aiuta. Io non dico che non aiuta, però quando tu hai Messi che ti risolve la partita, sono mio, fa tutti i rischi che vuoi. È per questo che anche se l'Italia fosse andata al mondiale, noi non avremmo avuto il campione, come non l'avevamo all'Europeo, poi all'Europeo l'abbiamo vinto lo stesso, no? La grande magia di Mancini è stata questa, riuscire a vincere l'Europeo senza avere un campione, no, che ti poteva risolvere la partita, però in quell'europeo lì la Francia si è suicidata, chiaramente Argentina e Brasile non c'erano, l'Inghilterra è stata imbrigliata dal collettivo. Ecco, quando tu hai un collettivo composto di tanti buoni giocatori, riesci a far giocare la squadra come un club, allora no, puoi essere più competitivo. Però ecco, ricordiamoci che l'Italia ha vinto, ha fatto un miracolo, ma le ultime due partite le ha vinte poi ai rigori, no? Quindi ci vuole anche un pizzico di fortuna per cercare di piazzare queste imprese. Però hai fatto rimanere lì, insieme a te, al tuo livello, che probabilmente non è quello che avevano avuto i nostri avversari, squadre come l'Inghilterra e come la Spagna, che magari avessero giocato contro altre nazionali avrebbero avuto vita molto più facile.
Sì, è così. E significa che comunque sei stato bravo, ecco, a limitare la superiorità magari tecnica.
È vero, scusami, poi mi taccio.
No, bella chiacchierata.
Che in questo mondiale, che agli ottavi avevamo definito come il mondiale più eterogeneo della storia dei mondiali, poi sfide, scontri diretti, finora ha sempre vinto la squadra col favore del pronostico, preferibilmente europea. Hanno vinto le nazionali che poi dovevano stare lì, finora non c'è nessuna sorpresa, è l'unica sorpresa che potrebbe venire fuori, a parte che c'è il Portogallo con la Svizzera, no? che diciamo se la giocano, potrebbe essere il Marocco, ma lo vedo difficile che possa battere la Spagna. Ecco, l'unica vera grande assente in questi quarti è la Germania, ma alla fine le grandi sorprese, il Giappone, dal Giappone in giù, non ci sono già più.
Guarda, molti la pensano esattamente come te da questo punto di vista. Stavo leggendo proprio una serie di messaggi che si sposano un po' con questi ragionamenti che stiamo facendo, e molti dicono, tornando anche al concetto del campione, che è sempre stato così anche a livello di club. Però io non credo sempre, Luca. A volte ci sono stati dei meravigliosi concetti di squadra che hanno superato quello,
sì,
dei campioni.
Sì, però è difficile che abbiano vinto, in realtà.
No, è difficile, sì. Però io penso, per esempio, tu dici, beh, cioè, i campioni c'erano nel Chelsea di Tuchel, che ha battuto in finale il City di Guardiola.
Certo, però c'era,
lì, certo, però lì è un po' più come il discorso che facevi tu poco fa della nostra nazionale, no? Lì fu il Chelsea a normalizzare, diciamo così, il City. Che rinunciò magari ad avere l'attaccante, che lì ci voleva mettere la sua griff, no? Guardiola vincendo con tutti i centrocampisti, e invece lì poi
però nel lavoro di club è più facile avere un concetto di squadra,
certo.
In una partita secca, 90 minuti, ripeto, se c'hai Messi o sei Kylian Mbappé che ti si inventano il gol, tesoro mio, se parti 1-0 è già un po' più difficile per me andare a recuperare, no? Quindi devo imbrigliare, cioè è un lavoro più complicato. Generalmente chi ha i campioni è avvantaggiato, non significa che vince, ma è avvantaggiato. Difatti, per la vittoria finale indichiamo sempre quelli che hanno i campioni squadra. Non è che hai mai indicato il Marocco o il Senegal, capito?
No, certo. Senti, ma a proposito,
quando indicavamo le africane che potevano arrivare lontano, è perché c'erano i Togo e Drogba, erano campioni.
Non per esempio i Koulibaly, che magari può darti sì un qualcosa, allora, ma dal punto di vista difensivo non fa la differenza lì davanti, certo.
Ma purtroppo, poi lo sai meglio di me, purtroppo per i difensori, sono gli attaccanti che le guadagnano di più, perché sono quelli che ti fanno vincere la partita.
Sì, assolutamente. Senti, a proposito di giocatori che hanno fatto vincere le partite, ecco, prima abbiamo sfiorato l'argomento Buffon, e ti saluto con questa domanda del nostro ascoltatore che dice: ma secondo voi Buffon come allenatore come potrebbe funzionare? E io te la giro
subito. Secondo me non lo vuole fare. Secondo me non lo farà l'allenatore, perlomeno quelle volte che ha parlato del futuro ho sempre
più
capito che
dici tu.
Sì, che abbia una predilezione più per la dirigenza piuttosto che per il campo come allenatore, secondo me, anche perché se no l'avrebbe già fatto, no? L'avrebbe già smesso, l'avrebbe già fatto l'allenatore. A lui piace sicuramente il gruppo, però credo che certe dinamiche, poi ormai Buffon comincia a avere l'età per fare il dirigente più che per fare l'allenatore.
Direi.
No, però scherzi a parte.
No, anche una forma mentis.
Anche quando ha incominciato a parlare, no, ti ricorderai con la Juventus.
Sì. Prima di andare al Paris Saint-Germain.
Di andare a Parma o di andare al Paris Saint-Germain, si era indicato di lui come un futuro dirigente. Ecco.
Esatto. E poi dopo non volle fare quel famoso percorso, diciamo.
Questo non è facile neanche fare dirigenti,
no,
bisogna avere delle preparazioni non comuni, non è che siccome hai fatto il giocatore allora sei bravo a fare il dirigente, non è scontato.
E allora te la butto là, proprio in chiusura, chiusura, chiusura. Alessandro Del Piero alla Juventus, lo vedi come ritorno? Ne parla anche il tuo amico Gianluca, no? Spesso. In che ruolo?
A me non risulta che ci siano stati... Ma no, sì, comunque sarebbe quello di un ruolo di grandissima visibilità e grandissima rappresentanza.
Tipo vicepresidente?
Ma anche presidente o presidente onorario, però, ripeto, Del Piero finora ha fatto un percorso diverso rispetto a quello del dirigente sportivo. Non è che da lì improvvisamente può diventare un dirigente operativo al 100%. Questo non significa che non sappia farlo, che non può farlo o che non potrà farlo. Ad oggi a noi risulta che non ci sia nulla. In futuro io non posso assolutamente escludere nulla, anzi credo che sia forse uno dei pochissimi ad avere lo status symbol per poter far ritornare, una volta che si siano rimessi a posto tutte le questioni pendenti, anche l'immagine della Juventus fino a un certo livello. Poi all'immagine bisogna accompagnare la sostanza, e oggi secondo me figure come lui, come Chiellini, come Buffon, sempre rimanendo nel mondo Juventus, fino a un certo punto ci possono arrivare, poi devono essere accompagnati all'inizio. Poi dopo potranno diventare, come è stato per Boniperti o Facchetti, dei grandi dirigenti, indipendentemente dal trascorso da grandi giocatori. Però bisogna fare pratica, certo. E come dicevamo prima, per l'allenatore vale per i dirigenti, perché poi non è che uno diventa dirigente boom così all'improvviso, ci sono tante cose da mettere in fila, però l'immagine, la consapevolezza, lo stile, il know-how di una società, il DNA, come ci si comporta, l'esempio, queste cose le portano con uno schiocco di dita.
Certo. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, però ci sarebbero tante altre domande che vorrei condividere con te, ma poi ne parliamo magari martedì prossimo. Grazie a Luca Marchetti.
Ciao, ciao.
Ciao Luca, ciao.